Bentrovati a tutti i tifosi dei Vikings, bentrovati per l'undicesima puntata di Purple Valhalla. Io sono Alessandro Taraschi e con me, come sempre, c'è Francesco Porcello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a tutti i tifosi dei Vikings e dell'NFL in generale che ci seguono.
Un ringraziamento ovviamente va a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a moltissimi altri podcast che parlano di football. E poi concedimi, Francesco, di fare un appello ai nostri tifosi vichinghi per rimpolpare la schiera vichinga nella chat di Adult Magazine, dove siamo un po' indietro rispetto ai nostri cugini di franchigie. E quindi forza vichinghi, dateci una mano a rimpolparci, così ampliamo nella mappa il tifo giallo-viola. Francesco, a te l'introduzione di una scaletta che è più ricca. Questa volta non si può perché siamo a pochissimo dall'inizio della regular season.
Eh sì, Ale, registriamo. Stasera, che è lunedì 7, giovedì sera, Houston e Kansas City giocheranno il kick-off game di questa stagione 2020 che presenta ancora tante incognite. E allora abbiamo voluto dedicare quest'ultimo episodio di Purple Valhalla di pre-season al roster, ai 53 nomi che sabato sono stati scelti dai Vikings per comporre il loro roster, con delle sorprese, delle conferme. E andremo a guardare reparto per reparto chi sono i giocatori che compongono il roster. Daremo un voto anche al reparto in base a quelle che sono ovviamente le nostre idee, ma questo soltanto dopo aver aperto con le ultime notizie che arrivano dal fronte Vikings. Parleremo un po' dei tagli che ci sono stati, quelli attesi e quelli inattesi. Parleremo di quello che è successo dopo i tagli e quindi giocatori eventualmente pescati dal waiver, per poi tuffarci appunto nei 53 del roster.
Direi che abbiamo una serata ricchissima, Francesco, e quindi possiamo immediatamente andare a scartabellare quali sono le ultime notizie che hanno interessato la nostra franchigia. Partiamo direi dall'ingaggio di Ngakoue. Cosa cambia? Perché cambia profondamente quello che è stata la nostra off-season? Intanto ti dico già il mio parere personalissimo, sono felicissimo che i Vikings abbiano preso Ngakoue, perché finalmente risolvono un problema che abbiamo evidenziato nelle scorse settimane, vale a dire quello della linea difensiva. Una volta che si era chiamato fuori da questa stagione per i motivi sanitari Michael Pierce, Ngakoue arriva per una seconda scelta, una quinta condizionata, che può salire in caso quinta del 2022, mentre la seconda del 2021, che può cambiare a seconda dei risultati che Ngakoue raggiungerà. Chiaro che ha firmato un contratto, lui si è abbassato il contratto che aveva con i Jacksonville Jaguars, dove aveva firmato per un anno 17 milioni, correggimi se sbaglio. Con noi ha deciso di abbassarsi l'ingaggio per venire ai Vikings, che lo sappiamo hanno problemi di salary cap, e speriamo, la speranza per quello che mi riguarda è che poi si possa trovare, che ci sia magari già, non si può dire sotto banco, insomma che sia già nell'aria un accordo per avere un contratto di più stagioni con Gakoe. Questo perché? Perché finalmente Daniel Hunter ha dall'altra parte della linea un giocatore altrettanto forte, se non addirittura più forte, insomma quello è tutto da definire, e soprattutto un giocatore capace di generare fumble, cosa che la nostra difesa, insomma, non sempre fa. Vedremo se, come ha fatto nella sua carriera fino a questo momento, Ngakoue anche nei Vikings riuscirà a mantenere questa caratteristica. Francesco, tu cosa ne pensi di questo innesto?
Ale, condivido appieno la tua analisi. Onestamente, ne abbiamo parlato in altri podcast. Non vedevo la posizione dei defensive end come una delle principali posizioni dove lo staff, il front office, doveva andare a cercare giocatori. Ma questo ovviamente perché non mi aspettavo che i Vikings riuscissero appunto a mettere sotto contratto un giocatore così forte. Stiamo parlando di un altro 25enne, quindi essenzialmente coetaneo di Daniel Hunter, con dei numeri fantastici. È sicuramente uno dei primi 10-12 pass rusher della NFL, e è un pochino come Hunter l'anno scorso ha prodotto delle ottime statistiche perché si è avvalso dall'altra parte della linea difensiva di un giocatore come Everson Griffen. Credo che questa cosa sarà ancora più amplificata dall'arrivo di un giocatore forte come Yannick Ngakoue. Come dicevi, si è addirittura ridotto l'ingaggio per venire a giocare a Minnesota, e tra l'altro una piccolissima nota. è proprio il fatto che lui percepirà, se non vado errato, 11 milioni e mezzo, quindi circa mezzo milione di dollari sotto quello che è l'ingaggio di Daniel Hunter. Questo lo dico perché mi collego un po' a questa prolungata assenza del nostro principe della linea difensiva. Un po' mi preoccupa perché si è parlato di un infortunio leggero. E diciamo, i venti che arrivano dal Midwest degli Stati Uniti portano notizie di un certo malumore, il cosiddetto mal di pancia da contratto. Qui mi collego a quello che stavi dicendo tu, e cioè al fatto che ci aspettiamo che Ngakoue non sia arrivato solo per giocare quest'anno, perché lo ricordiamo, Ngakoue ha rifiutato il franchise tag dei Jacksonville Jaguars, e questo lo obbliga a giocare sotto contratto fino a marzo dell'anno prossimo di un solo anno. Quindi da qui a marzo probabilmente bisognerà parlare di un'estensione per Ngakoue, e come dicevi tu, il salary cap dei Vikings, sebbene sia un attimino liberato, è comunque abbastanza disastrato. Questo quindi si collega, perché poi alla fine sono, diciamo, c'è una concatenazione di informazioni, si collega al fatto che Cook ancora non ha un contratto, e che l'arrivo di Ngakoue fa sì che, se non ci dovessero essere soldi sufficienti, perché lo ricordiamo, Ale, ancora una volta ci sono forti aspettative che il salary cap vada a scendere addirittura l'anno prossimo, il rischio è che quell'unica franchise tag che i Vikings si possono giocare, almeno personalmente, poi magari mi dici tu cosa ne pensi, andrebbe spesa sicuramente su Ngakoue prima che su Dalvin Cook.
Sì, a questo punto direi che il rinnovo mancato che non c'è ancora stato per Cook difficilmente ci sarà, perché ci sono proprio pochi margini per quello che riesco a capirci per rinnovare adesso il nostro running back. E sono d'accordo con te che tra i due, se si deve fare una scelta di franchise, viene probabilmente più naturale pensare al nuovo defensive end. Vero è che è tutto da stabilire appunto quello che succederà, perché se il mal di pancia di Hunter è reale, il problema si pone come? Insomma, non è che abbiano tanti margini i Vikings, specialmente con quel cap che si dovrebbe abbassare, l'abbiamo ricordato in tante puntate di Purple Valhalla, c'è il rischio che si abbassi anche in modo sensibile l'anno prossimo, quindi sarebbe un ulteriore problema per i Vikings. Cook, lo sapete quanto mi piace, lo sai Francesco, quanto mi piace il ragazzo. Però è chiaro che il running back, ahimè, nell'NFL moderna è un ruolo sacrificabile, per quanto noi lo vedremo anche quest'anno, nella stagione che va a cominciare domenica, per quanto nel nostro sistema sia un ruolo fondamentale e Cook sia un tassello fondamentale nel sistema che andrà a installare quest'anno Gary Kubiak. In questo sistema è molto importante anche la linea d'attacco. Cosa è successo questa settimana alla nostra linea d'attacco, negli ultimi 10 giorni, da quando non ci sentiamo con Purple Valhalla?
Beh, c'è stato questo episodio legato a Riley Reiff, e cioè i Vikings, come dicevamo, sono riusciti a mettere sotto contratto Ngakoue per una cifra inferiore a quella che avrebbe percepito a Jacksonville, e questa sicuramente è una cosa buona, perché Ngakoue essenzialmente percepirà 8 milioni di salario più 4 di signing bonus, quindi 12 milioni in totale. E questo non lasciava molto margine al salary cap. Questo ha fatto sì che si è cercato di tagliare un pochino di cap, ristrutturando dei contratti. E ovviamente uno dei primi nomi che è venuto alla luce è proprio quello di Riley Reiff. Riley Reiff, che a quanto pare aveva già, abbiamo visto un po' tutti, aveva già salutato la squadra. Perché non aveva, almeno inizialmente, intenzione di accettare l'offerta di restructure da parte dei Vikings. Essenzialmente, i Vikings hanno approfittato del fatto che erano in una posizione di estremo vantaggio, diciamo, avevano quello che si suol dire il coltello dalla parte del manico. Quindi hanno detto a Reiff: hanno detto, va bene, allora organizziamo una trade, fatti un giro con il tuo agente, trovaci una squadra che ti voglia prendere, altrimenti ti tagliamo. E ovviamente, con appunto questo salary cap destinato a scendere, nessuno in giro paga un left tackle comunque nella media come Riley Reiff, e quindi la gente è tornato indietro. Riley Reiff ha ristrutturato il contratto, ed è il contratto di Riley Reiff è sceso, se non vado errato, a 8,2 milioni di dollari. Quindi diciamo che i Vikings hanno un po' rischiato, perché Reiff poteva comunque dire ok, tagliatemi, o comunque magari trovare una squadra che era interessato alle sue prestazioni. Un po' sono stati estremamente bravi, diciamo, a sfruttare questo momento particolare per portare a casa, oltre all'arrivo di Ngakoue, anche questa ristrutturazione del contratto di Riley Reiff, che ha dato non una enorme, ma almeno una minima porzione di salary cap per poter respirare in maniera un po' più tranquilla, di modo che se ci fosse qualche emergenza da gestire durante la stagione, i Vikings non sarebbero totalmente impreparati.
Assolutamente necessaria una boccata d'ossigeno che serviva, specialmente dopo l'innesto di Ngakoue e anche il sacrificio di Ngakoue, che adesso lo ricordo, avevo le statistiche qua davanti, avrebbe dovuto guadagnare 17,8 milioni di dollari e invece ha accettato di guadagnarne solamente 12, di cui 4 alla firma e successivamente 8 di base salary. Quindi era un sacrificio che è stato chiesto, un azzardo che hanno fatto, giustamente hai sottolineato in modo perfetto che azzardo abbiano fatto i Vikings, perché se non avesse accettato Reiff sarebbero stati guai serissimi, parliamoci chiaro. Presentarsi a una settimana dall'inizio della stagione senza il tackle titolare, insomma, visto anche la non eccessa, e adesso andremo a vederlo con calma, linea che abbiamo, non sarebbero stati presupposti proprio brillanti per cominciare una stagione. Francesco, abbiamo detto quelle che sono le novità, perché di Cook abbiamo parlato, di Reiff abbiamo parlato, di Ngakoue abbiamo parlato. Adesso ti chiedo di guardare anche ai tagli che ci sono stati, visto che il roster è stato definito sabato scorso. Qual è quello che ti aspettavi di meno, il taglio più inatteso, e quello invece magari avresti fatto tu e invece non è stato fatto nei tagli del roster a 53?
Ale, ovviamente noi da appassionati ma nulla più, spesso pensiamo di avere competenze specifiche o conoscenze che ci permettono di capire un attimino quelle che sono le decisioni. Ovviamente in realtà non è così, e quindi ogni anno, quando ci sono le scelte al draft oppure i tagli che portano al roster da 53 giocatori, ci sono delle scelte che ci lasciano un attimino perplessi. Parto dal taglio che più di tutto, ce n'è più di uno che mi ha sorpreso, magari dopo li scorriamo insieme, ma è quello di Alexander Hollins. I Vikings alla fine, tra ricevitori puri e ricevitori slash ritornatori, han tenuto 7 ricevitori nel roster da 53, che è il numero più alto da quando Zimmer è arrivato a Minnesota nel 2014. Il fatto che Alexander Hollins, che aveva avuto un training camp veramente di grandissimo livello, non sia stato preso nel roster dei 53 e invece farà parte almeno all'inizio del campionato della practice squad, mi ha un po' sorpreso, perché pensavo che lui fosse in lotta per la posizione di wide receiver 4, di wide receiver 5 o nella peggiore delle ipotesi di wide receiver 6. Gli sono stati preferiti Chad Beebe, che a me non piace, e Dean Cisena, che probabilmente lavorerà molto sugli special team, sulla falsariga di Adam Thielen quando ha iniziato. Quindi sicuramente Hollins la sorpresa, la sorpresa più grossa. Poi, così, se per cattiveria, mi verrebbe da dire che sono sorpreso che Elfline non sia stato tagliato, ma sto scherzando. Non voglio infierire, e quindi farò un nome che peraltro salta fuori spesso quando ne discutiamo nel nostro gruppo di Minnesota Vikings Italia, e approfitto quindi per salutare i nostri amici sia del gruppo che della pagina, e cioè Drew Samia. Drew Samia praticamente è scomparso dai radar del training camp. Addirittura vi ricordate la conferenza stampa dell'offensive coordinator Gary Kubiak, che magari facendo confusione, magari facendolo apposta, non aveva proprio menzionato Drew Samia tra gli offensive linemen. che lottavano per una posizione. E quindi avrei pensato a Aviante Collins nei 53 e Drew Samia nella practice squad. Invece è successo l'inverso: Samia fa parte dei 53 e Aviante Collins, che sembrava addirittura essere una guardia sinistra titolare per un periodo del training camp, adesso si trova nella practice squad.
Beh, direi che, come dicono i giovani, Francesco mi hai ninjato, nel senso che sono sicuramente i due giocatori che hanno sorpreso di più anche me vederli tagliati. Mi aspettavo soprattutto Hollins, che si fosse guadagnato davvero un posto da 4-5, quindi come ben citato tu, da ricevitore importante che potesse anche trovare spazio. Io la vedo esattamente come te anche per Bibi, un giocatore che non mi entusiasma. C'è un grande hype intorno a Bibi, c'era soprattutto l'anno scorso, prima che si infortunasse. Non mi convince, vedremo cosa riuscirà a dimostrare in campo. Aggiungo un giocatore. Dimmi. No,
Sì, vai. No, no, vai, vai, vai.
aggiungo solo un nome a quelli che hai già fatto, che è Josh Metellus. Non perché sia particolarmente impressionato da Metellus in sé, ma perché è una safety. E di safety a roster ne sono rimaste, se non ricordo male, solamente due. E quindi mi aspettavo che almeno Metellus facesse parte dei 53 e non venisse messo immediatamente in practice squad.
Approfitto allora, Ale, se vuoi, per dare una scorsa veloce ai tagli, indicando quali poi di questi giocatori tagliati sono tornati a galla nella practice squad. Tu mi fermi in qualsiasi momento per eventuali commenti ed osservazioni. Approfitterei, tra l'altro, inizierei, chiedo scusa, dando dei rapidissimi dettagli sul funzionamento della Practice Squad 2020, perché è un po' diversa da quella degli anni scorsi, e cioè nell'ultimo Collective Bargaining Agreement firmato, la Practice Squad comunque doveva passare da 10 a 12 giocatori. La Practice Squad si compone di tre, diciamo, tipologie di giocatori, normalmente i rookies, giocatori che hanno soltanto una stagione completata, che gli conta poi per il calcolo della free agency, quindi le cosiddette accrued seasons, delle quali abbiamo parlato tanto per Dalvin Cook, oppure giocatori che hanno due o più stagioni di esperienza, ma che comunque sono stati portati nel roster attivo delle partite per un massimo di 9 volte. Per facilitare le cose per il discorso Covid, la Practice Squad quest'anno si comporrà, Ale, di 16 giocatori. Di questi 16 giocatori, 6 possono essere veterani, quindi giocatori per i quali non si fa nessun tipo di calcolo. Ti faccio due nomi, appunto: Aviante Collins, che è già al terzo o quarto anno di gioco, mi sembra che abbia già giocato partite in 3 anni diversi, e un altro è Brett Jones, il centro, che è stato tagliato appunto e poi rimesso in practice squad. Altre due cose interessanti che voglio diciamo indicarti, e che magari chi ci segue può avere questa curiosità: ogni settimana, praticamente il lunedì o il martedì, insomma, essenzialmente dopo aver giocato la partita settimanale, ogni squadra può proteggere per la settimana fino alla partita successiva 4 giocatori della Practice Squad. Sai benissimo che i giocatori della Practice Squad possono essere messi sotto contratto senza nessun tipo di compensazione dalle altre 31 squadre. Ovviamente devono essere presi per essere inseriti nel roster dei 53, quindi non esistono, diciamo, giocatori presi dalla Practice Squad per essere messi in
Esatto.
un'altra. Oltre a questo, c'è un'altra cosa che invece va indicata, che è molto interessante, e cioè: per ogni partita può essere preso uno o massimo due giocatori dalla practice squad e inserito nell'active o nella inactive list di quella partita, per un massimo di 2 volte tra regular season e post season. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni partita il roster da 53 si può espandere a 54 o 55. Volendo utilizzare un giocatore per una terza volta in questa specie di posizione di bonus rispetto alle 53, quel giocatore dovrebbe rifare il giro dei waivers e quindi essere esposto al fatto di essere pescato dalle practice squad delle altre squadre. Questo per quanto riguarda il discorso Practice Squad 2020. Allora, rapidamente, i quarterback tagliati sono stati il numero 3 e il numero 4, quindi Jake Browning e Nate Stanley. Tutti e due, però, sono poi stati rifirmati all'interno della Practice Squad dei Vikings, che al momento contiene 13 giocatori. Sicuramente. La cosa è utile perché continueranno a crescere e quindi magari saranno disponibili nel caso che incrociamo le dita prima che dico questa cosa, Cousins e Mannion e o Mannion testano magari positivi per il Covid o si infortunano.
Ho toccato tutto quello che c'era da toccare, Francesco.
Perfetto. Per quanto riguarda il backfield, abbiamo Jake Bargas, è stato tagliato il fullback, che è il backup di CJ Ham, e quindi è stato poi ripreso per la practice squad. Abbiamo poi tagliato due tight end, Brandon Dillon, che poi invece è stato ripescato nella practice squad, e Nakia Griffin-Stewart, tagliato. Dei wide receiver abbiamo già parlato di Alexander Hollins, che è poi stato ripreso nella practice squad. Sono invece stati tagliati Courtney Davis e Dillon Mitchell. Courtney Davis è quel giocatore che i Vikings avevano pagato discretamente, mi sembra, per prenderlo dalla practice squad di Dallas, se non vado errato, ed era un giocatore del quale si parlava un gran bene e che magari almeno ci si aspettava che tornasse nella practice squad, e invece così non è stato.
Guarda, io ti fermo solo un secondo, Francesco, perché proprio relativamente ai ricevitori, io prima mi sono dimenticato di aggiungere quelli che avrei tagliato io e ti devo dire la verità, mi aspettavo che Tajai Sharp non facesse parte del roster. Non se n'è praticamente parlato durante il training camp, se ne è parlato pochissimo e credevo che non avesse impressionato i nostri allenatori. Invece alla fine è saldamente, diciamo, nei primi quattro della rotazione perché è uscita la depth chart da pochissimo e abbiamo Thielen e Busy Johnson come numero 1 e 2, come era ampiamente previsto, e poi ci sono Justin Jefferson e Tajae Sharpe a completare il quadro. Quindi quello sinceramente mi aspettavo che potesse essere uno dei tagliati. Courtney Davis sì, era stato pagato e quindi ci si aspettava, diciamo, qualcosa in più, qualcosa in più. E invece alla fine è finito, diciamo, come è finito. Concludo questa brevissima parentesi. Aviante Collis finora ha giocato due stagioni per noi, che è il 2017 quando ha giocato tre partite, e il 2019 invece ne ha giocate due, di cui una da titolare.
Quindi questa è la terza stagione per lui, perfetto. Allora, linea d'attacco, è stato tagliato il tackle Blake Brandel, poi ripreso per la practice squad, è stato tagliato Brett Jones, che come dicevamo prima è il centro di riserva, e poi è stato ripreso nella practice squad. Infatti in questo momento, rabbrividisco mentre dico questa cosa, ma nella depth chart dei Vikings il backup center è Pat Elflein. Jake Lasina, che praticamente ha vinto il premio l'anno scorso come miglior giocatore nella posizione di centro della Division 2, il Remington Award, era previsto fosse il nostro terzo centro. Lo ricordiamo, Jake Lasina è il figlio di quel Corbin Lasina che ha giocato per i Vikings dal 99 al 2002 e è stato tagliato e non è stato ripescato in practice squad. Sono stati invece ripescate in practice squad due guardie, Laviante Collins, del quale hai ampiamente descritto la situazione qualche attimo fa, e Kyle Linton. Kyle Linton, anche lui ripreso in practice squad. Questo significa che praticamente delle quattro scelte del settimo giro dei Vikings di quest'anno, nessuna sarà nel roster dei 53, visto che Brian Cole è stato tagliato durante il camp, Kenny Willekes in questo momento è in injured reserve e Nate Stanley, appunto, e Kyle Linton sono stati tagliati. Un defensive lineman tagliato, il defensive tackle David Moa. Due linebacker sono stati tagliati, David Reese e Blake Lynch, ma Lynch poi è stato ripescato in practice squad. E veniamo ai defensive back. Come ben dicevi, praticamente delle sei safety che erano ai nastri di partenza del training camp sono rimasti solo i due titolari. È stato tagliato Neville Clark, cornerback, che ha molto ben figurato in training camp. Sono stati poi tagliati Mark Fields, che però cornerback è stato ripreso in practice squad, e Nate Meadors, che tra l'altro è il cornerback slash safety che tutti si aspettavano potesse avere una possibilità proprio per il fatto che poteva appunto giocare le due posizioni. E invece, insieme a Meadors, che poi però farà parte della practice squad, è stato tagliato Josh Metellus, che farà parte anche egli della practice squad, e poi Miles Dorn e Steven Parker, gli altri due safety. Quindi i Vikings sicuramente hanno in questo momento come position of need sicuramente quella della safety. Un giocatore che va menzionato sicuramente è Hardy Nickerson Jr.,
Sì,
il
assolutamente.
linebacker, che era riuscito a entrare nel roster dei 53, purtroppo però praticamente stava ancora, credo, mangiando la fetta di torta per festeggiare, poi è stato invece tagliato perché i Vikings sono andati a pescare Ryan Connelly, che è un linebacker tagliato dai Giants di 24 anni, è di Eden Prairie, quindi è del Minnesota. Purtroppo sicuramente
Tifosissimo.
esatto, vai, dillo, dillo, io dico purtroppo, esatto.
Tifosissimo dei formaggini.
Esatto, che per un ragazzo di Eden Prairie è una cosa veramente brutta. È un quinto giro del 2019 che aveva molto bene impressionato i Giants fino a praticamente alla partita proprio prima di quella contro i Vikings, dove ha subito la lesione del legamento, la rottura, scusa, del legamento crociato, e quindi poi ha perso il resto della stagione. Una piccola chicca su Connelly: è solito indossare il numero 57, che in questo momento nel roster dei Vikings è in possesso di DJ Wonnum, quindi è l'unico giocatore nel roster dei 53 che ancora non ha un numero di maglia.
Curiosità, niente male. Abbiamo parlato di tagli, Francesco, e sinceramente mi sento di anticipare un punto in scaletta che avevamo posticipato a quasi in conclusione, perché hai ben detto che non resta praticamente nessun giocatore del settimo round, giusto? E francamente questo fa tornare ad attualità quello di cui discutevamo durante il draft, Francesco, ovvero che senso ha scegliere così tanti giocatori al quinto, sesto e settimo round e perché non, magari non provare a salire per prendere giocatori che valgono qualcosina in più e magari poi ti tornano buoni. È chiaro che nessuno poteva sapere col senno di poi come sarebbe andato perché bisogna dare anche questa lettura, nel senso che se ci fosse stata un'off-season normale, probabilmente qualche giocatore in più avrebbe trovato posto nel roster dei 53. Con l'off-season che c'è stata senza OTA, senza minicamp, con un camp che con la pre-season annullata, un camp ridotto ai minimi termini, è chiaro che per i rookie dei late round e per gli undrafted è stato sicuramente più complicato ritagliarsi uno spazio, quindi gli va dato anche questa scusante, però resto dell'avviso che con tante scelte al draft, secondo me metterne insieme un paio e salire qualche volta per essere più aggressivi non farebbe male perché alla fine il talento nei primi giri è comunque superiore a quello che si trova nei giri conclusivi. Dico anche un altro giocatore che mi aspettavo potesse essere tagliato. Ed è Amir Abdullah che, francamente, dopo che ha vinto il ruolo di ritornatore di KJ Osborne, non mi aspettavo che potesse ritornare nei Vikings, visto che comunque c'era Mike Boone. Invece adesso vedo che è uscita la depth chart, come vi dicevo prima, e lui è il terzo davanti a Mike Boone, resta il terzo running back. Lui mi aspettavo sinceramente che con il camp che ha fatto KJ Osborne potesse essere messo ai margini.
Sì, anche perché poi in realtà è un finto terzo running back sulla depth chart, perché sappiamo tutti che Amir Abdullah ha nella ricezione la parte migliore del suo gioco come running back, quindi è il classico running back da terzo down. Credo che prima di lui le portate sul primo e sul secondo down sarebbero di Mattison o di Boone in caso di assenza di Cook. Comunque
Concordo.
sì, sono d'accordissimo con la tua analisi. È vero che più scelte hai al draft, più giocatori puoi draftare, più possibilità hai di pescare il jolly, però ne abbiamo parlato proprio, credo fosse il primo episodio di Purple Valhalla, questa tendenza, in particolar modo quest'anno, a mettere un po' la retromarcia con le scelte. E mi ha un pochino, sì, anche a me mi ha un po' deluso, perché mi sarei aspettato, per esempio, un bel pacchetto di queste scelte, 3-4, per magari andare a prendere un altro giocatore di linea offensiva utile al nostro gioco. Però vabbè, non è ancora detto. Quello che è sicuro è che, come dicevi tu, non c'è più nessuno del settimo giro, e Anche nel sesto giro comunque nessuno è nei 53. I giocatori draftati più in basso al roster in questo momento sono KJ Osborne e Harrison Hand, tutti e due scelti quest'anno al quinto giro. Allora Ale, io direi di passare a una rapida analisi del roster dei 53. Ti leggo rapidamente posizione per posizione chi sono i giocatori nel roster e tu mi dici quello che ne pensi. È un voto, diciamo, da 1 a 10, inteso come voto del pacchetto, quindi non dei singoli giocatori. Ricordiamo che 21 dei 26 giocatori comunque dell'attacco sono gli stessi dell'anno scorso, del 2019, mentre in difesa ovviamente abbiamo molte più novità. E partiamo dai quarterback, ovviamente ne abbiamo già parlato. I quarterback dei Vikings 2020 saranno Kirk Cousins e Sean Mannion. Ale.
Francesco, questa è un'interrogazione che sarà lunga e dolorosa. Dietro Cousins, francamente, c'è il vuoto, c'è da sperare bene. Hai detto tu prima, tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, perché senza Cousins siamo abbastanza disperati. C'è da sperare che il capitano Kirk resti sano. Io sono anche convinto che un minimo di backup non farebbe proprio schifo ogni tanto, però i Vikings scelgono Mannion perché lo sappiamo è bravissimo con la cartelletta in mano. A me piacerebbe testare Browning, poi tra i due ragazzi che abbiamo alle spalle vedremo cosa sarà fuori. Voto definitivo 6,5. Cousin per me vale 7,5, i backup valgono anche meno di 4. Chiaramente il voto finale non è una media.
Ale, mi hai restituito il favore perché praticamente hai anticipato esattamente quello che avrei detto. Aggiungo soltanto che la scelta di Mannion piuttosto che di un Josh Rosen, di un Cam Newton o di qualche altro giocatore, lo stesso, per esempio, a me sarebbe piaciuto vedere James Winston, per esempio, in una squadra un attimino più organizzata e con un gioco offensivo un attimino più ordinato, pulito e meno dipendente dai lanci. Credo sia, ne abbiamo già parlato, purtroppo, una decisione legata al fatto che Cousins non è in grado di gestire la pressione di un incumbent, come direbbero, o incumbent in termini elettorali, e quindi ci si è ben guardati dallo scegliere un backup serio. Questo non è una buona cosa perché, per dire, a me non piace Mitchell Trubisky, però se Trubisky si dovesse infortunare, comunque Nick Foles credo che possa mandare avanti la baracca, mentre, come giustamente hai detto tu, se si fa male Cousins, la stagione dei Vikings è essenzialmente finita, perché Mannion può andare bene per una, per due partite, ma non di certo per lunghi spezzoni di stagione, idem dicasi per i due giovani.
Guarda,
Passiamo ai
Francesco,
running back.
ti rubo solo
Vai,
un secondo
scusami.
sull'argomento, perdonami. Probabilmente neanche per una o due partite Mannion, per quello che abbiamo visto in carriera. Dico due cose su Rosen. Rosen, francamente, non l'avrei preso perché a me ricorda tanto Josh Freeman, mentre mi avrebbe molto intrigata l'opzione Jamie Winston, perché quello ha dimostrato di avere qualcosa. Rosen, purtroppo, finora non ha dimostrato niente. E Freeman, quando lo prendemmo, aveva dimostrato già di più di quello che ha fatto Rosen fino adesso. Per me, quello è un giocatore da lasciare stare, da lasciare a qualcun altro. Dico anche che, vista la situazione di quest'anno, mi sta pure bene che dietro Cousins ci sia il vuoto, ed è il motivo per cui penso che Ngakoue abbia qualcosa di più che una parola per il contratto, perché sennò prenderlo per quest'anno, vista la stagione che sembra prospettarsi, non avrebbe molto senso. Poi è anche vero che una division nostra è talmente basso come livello quest'anno che potrebbe succedere di tutto. Chiaramente Cousins è quel giocatore lì, non è un giocatore che regge tanto la pressione, anche se lo ricordiamo, lui vinse la battaglia sostanzialmente con Robert Griffin III. Vero che Robert Griffin è stato praticamente portato al massacro, l'abbiamo visto dai Washington Redskins, lo ricordiamo, quell'infortunio, lo fecero giocare con un ginocchio sfasciato che si sfasciò ancora di più, però in quel caso riuscì a lottare per la competizione del posto, ma era più giovane e probabilmente qualche con gli anni invece di migliorare da quel punto di vista lì non è regredito un pochino.
Sì, la sua valutazione come giocatore in quella squadra che una volta si chiamava Redskins è un po' complessa perché l'ambiente, il coaching staff non sono difficilmente valutabili. Però io, a differenza di quello che dicevi tu, credo che proprio in una stagione come questa, dove magari, anche se non si fa male, Cousins salta due partite per Covid, magari sono due partite, che ne so, Chicago o Detroit, partite importanti in ottica playoff. Presentarsi con Sean Mannion sotto centro Credo che ci farà abusare di prodotti per l'acidità di stomaco. Andiamo ai running back. Andiamo ai running back. Allora, Dalvin Cook, ovviamente, Alexander Mattison, Michael Boone e Amir Abdullah. Quindi quattro running back e CJ Ham sarà il fullback.
Mi sbilancio, Francesco, qui do un 9 pieno, perché secondo me è difficile trovare di meglio complessivamente come reparto. Mi piace molto Cook, secondo me è un ottimo giocatore, nei primi 5 della Lega. Mattison ci dà delle garanzie come backup, anche se secondo me ancora non è pronto a sostituire Cook. È ottimo. Gli altri due mi vanno bene per il ruolo che devono fare. Boone può dare una mano, Abdullah come terzo down va bene. Per me qui abbiamo un 9.
Confermo, e se proprio dovessi dare un voto diverso sarebbe più alto e non più basso. Credo che si possa imbastire una discussione sul fatto che forse i Vikings hanno il miglior backfield della NFL. Quindi confermo in toto la tua analisi e passo senza indugio ai wide receiver. Ne abbiamo parlato qui. Mike Zimmer ha detto che praticamente nei tagli che hanno portato ai 53 giocatori, wide receiver e offensive line sono state le due posizioni che gli hanno creato più difficoltà. Ed effettivamente i Vikings quest'anno avranno 7 ricevitori. La depth chart ci dice che numero 1 e numero 2 dovrebbero essere Adam Thielen e in una prima fase Olabisi Johnson, per poi cedere ovviamente il posto a Justin Jefferson. Tajae Sharpe numero 4, numero 5, numero 6, Chad Beebe e KJ Osborne, che ricoprirà anche il doppio ruolo di kick returner e punt returner con Amir Abdullah in backup. E poi il settimo è quel Dan Cisna, che è un altro di quei misteri della fede vichinga, visto che nasce ricevitore, poi è passato per un breve periodo safety, poi è ritornato ricevitore e dovrebbe essenzialmente essere al roster in qualità di gunner, quindi come specialista degli special team. Ale.
Esattamente, è il giocatore che va a placcare il ritornatore, che parte più veloce degli altri e va a cercare di colpire il ritornatore, anche perché in carriera al college ha 3 ricezioni totali il buon Cisena, e quindi direi che come ricevitore non credo lo vedremo. Allora, Thielen, poi cos'è che hai detto, Francesco? Chi è che hai detto?
Thielen, BC Johnson, JJ, Tajae
No,
Sharpe, sì, Thielen, esatto.
chiaramente scherzavo. BC Johnson ha fatto un ottimo camp. Justin Jefferson non è spiccato subito, ma ci sta anche. Sharp, come ti dicevo, pensavo addirittura fosse tagliato per far posto a Hollis. Bibi non mi appassiona, sono sincero, e l'ho già detto. Al momento, Francesco, ti dico 6 e mezzo. Se poi Jefferson sboccia, possiamo anche arrivare a 8, ma serve che Adamone nostro torni ai livelli del 2018 almeno, perché francamente quello che abbiamo visto l'anno scorso, insomma, vorrei vedere di più. 2018-2017 addirittura, se correggimi, se sbaglio a citare, perché vado a memoria. Io più di 6 e mezzo faccio fatica a dare al momento a questi ricevitori.
Il tuo voto è condivisibile, allo stesso tempo credo, ma più che altro spero, che come hai giustamente sottolineato, ci sia un processo di crescita, ci sarà un processo di crescita che porterà il reparto a migliorare. È inutile nascondersi, i ricevitori sono comunque sempre dei rischi e ricordiamo che i Vikings poi è dai tempi di Randy Moss che non azzeccano una scelta alta nel ruolo di ricevitore, perché poi tutti gli altri ricevitori che sono arrivati dopo, e faccio l'esempio appunto di Thielen che è un undrafted, e Stephon Diggs che invece era una scelta quinto o sesto giro, è un'indicazione del fatto che problemi da questo punto di vista ce ne sono. Purtroppo Diggs non c'è più. Di lui ci restano soltanto 9 milioni di dollari di dead money nel salary cap. E sì, questo è un reparto che, un po' come detto per Cousins, se si fa male Cousins, siamo messi male. Anche qui, se si fa male Thielen, siamo messi molto male perché non c'è un, diciamo, non ci sono dei nomi capaci di sostituirlo. Passiamo all'offensive line rapidamente. A left tackle abbiamo Riley Reiff, Ezra Cleveland e Oli Udo. A left guard abbiamo il solo Dakota Dozier che praticamente non può farsi male perché non ha nessuno che lo sostituisce. A centro abbiamo Garrett Bradbury e, come dicevamo, Pat Elflein, secondo in depth chart. A guardia destra il titolare dovrebbe essere appunto Pat Elflein con Drusa Mia come backup principale, e a tackle di destra abbiamo Brian O'Neill e Rashod Hill come backup. Volevo solo, prima di dare il via alla tua analisi, indicare tre partite l'anno scorso sono state giocate con questa combinazione di giocatori in linea d'attacco, ma con le guardie invertite, cioè con Elflein a sinistra e Dakota Dozier a destra. Ale.
Next question.
Esatto,
Possiamo passare oltre, via.
passiamo ai tight end.
No, diciamo un 4 e mezzo di incoraggiamento. Cosa facciamo? Un voto del genere, la stessa più o meno abbiamo detto l'anno scorso. Puntiamo sulla continuità. Ha funzionato benino contro le corse, perché va detto, sulle corse, insomma. Sui passaggi ha dimostrato di non reggere, l'abbiamo visto. Samia sembrava il futuro, è disperso e comunque a roster. Collins sembrava avere chance da titolare, l'abbiamo detto, poi l'ha tagliato, poi adesso l'abbiamo ripreso. Boh, un mio collega una volta diceva chi ci capisce è bravo, quando la situazione era molto ingarbugliata. Direi che la nostra OL rende bene, però io più di un 4,5, francamente, 5, toh, 5, se proprio vogliamo essere larghi.
Sì, dai, io mi trovo nell'insolita posizione di dover consolarti e dire qualcosa di positivo, quindi anche io miravo a un 5 politico. Riley Reiff è sicuramente una conferma a sinistra. Dakota Dozier non mi dispiace, ma non so se è un giocatore che può giocare le 16 partite. Immagino che non avendo nessuno dietro in questo momento in depth chart, probabilmente c'è la possibilità o di slittare Riley Reiff a guardia sinistra, Ezra Cleveland poi gioca, altrimenti non so cosa succede. Garrett Bradbury non è partito bene l'anno scorso, ha fatto un discreto diciamo una discreta seconda metà, ma comunque non era era uno, diciamo, a seconda delle statistiche, ventesimo o ventunesimo in graduatoria come centro. Si spera che, a differenza di Elflein, che tra il primo e il secondo anno ha avuto un crollo, Bradbury mostri ancora dei margini di crescita, perché anche qui non c'è nessuno dietro di lui. Di Pat Elflein a guardia destra, credo che durerà massimo 3 partite, poi sarà Drusa Mia il titolare, e Brian O'Neill è l'unico giocatore veramente che sta dimostrando di essere un'ottima scelta. E di tutte le colpe che faccio al front office, sale, come al solito, finiamo sempre a parlare della linea d'attacco. Si poteva e si doveva fare di più, quindi 5 è un voto giusto e che non lascia presagire cose buone, specialmente in virtù di quelle che sono le caratteristiche di Kirk. Chiudiamo la parentesi attacco con i tight end. Lo dicevamo prima nel leggere i tagli: abbiamo 3 tight end in roster, che sono Kyle Rudolph, Irv Smith e Tyler Conklin. Oppure, Ale, se vuoi, Irv Smith, Kyle Rudolph e Tyler Conklin.
Sei stato perfetto, Francesco, nel senso che anch'io penso che sia l'anno in cui Irv Smith deve superare in depth chart Kyle Rudolph, perché se abbiamo detto che speriamo che Adam Thielen torni ai livelli del 2018, e la mia memoria non mi ingannava, è il migliore Adam Thielen che abbiamo visto nel 2018, francamente Rudolph non so quanta benzina abbia a livello di potenza di fuoco che possa offrire. Ha fatto tanto per noi, sono contento che sia un giocatore dei Minnesota Vikings, mi fa piacere che resti con noi, però secondo me quest'anno deve essere superato in depth chart di Irv Smith, perché vuol dire che Irv Smith è diventato il giocatore che speriamo. Per me è un 7 pieno, mi sbilancerei addirittura un 7,5, sperando che diventi 8 anche in questo caso con un Irv Smith di buon livello.
Concordo anche questa volta nella valutazione. Trovo perfettamente assortito il pacchetto dei tight. Credo che Rudolph sarà anche grazie alla sua esperienza e alle sue mani fantastiche, un'ottima risorsa per la end zone. Credo che dalle 20 alle 20, come si suol dire, fuori dalla red zone, le capacità atletiche di Irv Smith, che è quasi un ricevitore in un corpo da tight end, faranno sì che questo sia appunto l'anno del sorpasso, almeno come credo, come numero di ricezioni e come numero di yard ricevute. Però credo che il buon vecchio Kyle vincerà la battaglia dei touchdown. E non mi dispiace neanche Tyler Conklin per quelle azioni magari con pacchetti dove c'è necessità, magari dove non ci sono ricevitori e quindi c'è bisogno di usare tre tight o comunque per dare un respiro, un attimo di pausa a Rudolph e Irv Smith. Tyler Conklin, ottimo giocatore, 7,5, confermo. Passiamo alla difesa. Iniziamo dalla linea di difesa, rapidamente. Defensive end di sinistra, Daniel Hunter, dietro di lui Eddie Yarbrough e in terza battuta il rookie DJ Wonnum. Nella posizione di nose tackle, qui incominciano i problemi, Jahlil Johnson e in backup Armon Watts. In posizione di defensive tackle, Shamar Stephen, dietro di lui Jalen Holmes, dietro di lui Hercules Mataafa e ancora dietro di lui il rookie James Lynch. A destra, nella colonna dei defensive end, appunto Yannick Ngakoue e dietro di lui Ifeadi Odenigbo.
Allora, Francesco, qui siamo a livello di eccellenza assoluta, per me da 10 lode per quanto riguarda gli end, perché abbiamo detto prima, Hunter Ngakoue e anche Odenigbo a fare da terzo è veramente tanta tanta roba, come dicono quelli che seguono il calcio. Sempre ovviamente che Daniel sia a posto fisicamente, perché questo bisogna capirlo, e che sia, o che non abbia questi mal di pancia da contratto, perché lui fa la differenza assolutamente, questa è una chiave di lettura che va data. I tackle però sono un punto di domanda per me gigantesco. Quindi nel complesso mi viene da dare un 8, perché francamente mi manca quella sicurezza all'interno che mi permetterebbe di dare quel 10, quel 9, quel 10 che meriterebbe una linea con Ngakoue e Daniel Hunter. Non ci sarà appunto quel miglioramento esagerato che speravo, perché l'avremmo avuto nel caso Pierce avesse giocato. Con Pierce avremmo veramente una linea da, per me, 9,5-10. Senza, abbiamo una linea per me da 8 con due grandi end e un centro così così. Porterò pazienza un anno sperando appunto che torni Ngakoue nel 2021 e con lui torni Pierce, come speravamo ci fosse già quest'anno.
Sì, io qui ho fatto un calcolo matematico molto semplice: 10 agli end, 4 agli interni, diviso 2 fa 7, quindi sono un po' più basso, proprio perché l'assenza di Michael Pierce si farà sentire. Questo 7 può migliorare nel caso in cui, come si è già sentito, o meglio, come abbiamo già letto, Odenigbo possa essere utilizzato anche all'interno, cosa che peraltro ha già fatto quest'anno in quelle spot situation dove è stato impiegato a blizzare dall'interno, quindi allineato in una posizione da tackle piuttosto che da end. Non mi piace Jahlil Johnson, non mi piace Shamar Stephen e non riesco a capire perché non si voglia dare una chance un po' più corposa a Hercules Mataafa, che è giovane e onestamente non mi è dispiaciuto quando l'ho visto in campo. Quindi voto 7 con la possibilità e la speranza che le cose possano andare meglio di quello che ci aspettiamo nel mezzo. Anche perché, lo ricordiamo, i blitz interni sono una delle specialità del nostro head coach, quindi sicuramente sarà lì al lavoro che prepara qualcosa di interessante. Passiamo al pacchetto dei linebacker. Strong Anthony Barr, Middle Kendricks e appunto il neoarrivato Ryan Connelly. E poi sul weak side abbiamo Eric Wilson e alle sue spalle un altro giocatore che ha figurato bene in questo training camp un po' particolare ed è Troy Dye.
Allora, anche qui siamo nella solita situazione che abbiamo ripetuto, ahimè, per il quarterback e per i ricevitori. Kendricks è un fenomeno, per me è uno dei giocatori più sottovalutati dell'NFL a livello di linebacker. Il nodo è Barr. Se Barr torna a giocare come ha giocato in passato, allora possiamo anche ragionare e tra l'altro abbiamo molto bisogno dei suoi sec, perché hai detto bene, noi dall'interno della linea abbiamo avuto poco, nonostante sia la specialità di coach Zimmer, e lì c'è bisogno che si sopperisca da qualche altra parte del campo, e Barr è uno di quelli che può andare a portare pressione sul quarterback, e l'abbiamo visto negli anni in cui giocava bene. Per me il suo contratto è uno dei problemi più grossi che ci stiamo portando dietro e che ci azzoppa quando si parla di salary cap. Io, lo sapete, sono tra quelli che non avrei dato quel contratto a Barr, l'avrei fatto andare ai Jets. Se Barr fa il vecchio Barr, siamo da 7,5. Altrimenti, francamente, ma più che altro perché porta sul voto in modo clamoroso Kendricks, forse anche da 8 se gioca alla Barr. Altrimenti, francamente, siamo da 7, 6 e mezzo, 7, perché poggiamo su Kendricks e gli altri, francamente, tanta fiducia non mi danno. Sì, dai, può diventare un buon misto safety linebacker, un giocatore che può essere molto utile sui passaggi, ma non mi sembra il reparto, cioè non è il reparto che spicca.
Allora, confermo la tua analisi, comincio a guardarmi alle spalle qui a casa perché penso che tu sia qui con qualche strumento, un drone o qualcosa perché mi ero segnato proprio questa cosa. Il suo contratto è quello che in termini anglosassoni viene definito un albatros perché praticamente pesa appunto su quelle che sono le finanze dei Vikings. In questo momento Anthony Barr, dopo Cousins e Thielen, è il terzo giocatore più pagato dei Vikings e credo che sia ben lontano dall'essere il terzo giocatore più forte di questa squadra. Ha un cap number di 12,7 milioni per l'anno che va a cominciare e sì. Credo che lì abbiamo pagato il fatto di avere Zimmer come head coach, perché una volta che ce ne eravamo, non voglio dire liberati, ma insomma l'avevamo lasciato andare ai Jets, lì sarebbe dovuto restare. Tra l'altro una piccola correzione rispetto a qualcosa che avevo detto prima, e cioè Ngakoue andrà a guadagnare più di Daniel Hunter, perché ho fatto un po' di confusione con i numeri, quindi Ngakoue è a 12 e
12.
Daniel Hunter è a 9 milioni, quindi guadagna già di più Ngakoue di Daniel Hunter. Questo per ritornare al discorso dei mal di pancia e di questi infortuni che comunque lo stanno tenendo lontano dal campo da più di 2 settimane. Per me il voto è 6,5. Non ho particolare fiducia in Anthony Barr. Mi piace molto Kendricks. Wilson è un onesto mestierante e dietro abbiamo Ryan Connelly che esce da un infortunio abbastanza grave e Troy Dye che è un rookie, quindi siamo un po' leggerini perché insomma problemi anche brevi a Barr, Kendricks o Wilson significherebbero l'ingresso in campo di giocatori non particolarmente degni di fiducia in questo momento. Andiamo all'ultimo blocco, diciamo prima degli special teams, che è quello della secondaria. Al cornerback di sinistra abbiamo Mike Hughes e come backup Chris Boyd. Le due safety, lo sappiamo, non hanno backup e sono Harrison Smith ed Anthony Harris. A cornerback invece di destra abbiamo Holton Hill, dietro di lui Jeff Gladney e dietro di noi la sorpresa rookie Harrison Hand. E poi ovviamente come nickelback, quindi come cornerback interno Cameron Dantzler. Sorpresa ovviamente Ale, non più di tanto, visto che questo insomma è il regno di Mike Zimmer, quindi il fatto che se ne sia tenuti al roster 2, 4, 7, 8 forse è anche poco per i numeri ai quali siamo abituati.
E soprattutto per quanti ne scegliamo nei draft, potremmo averne una schiera e arrivare a 53 con i cornerback. Detto questo, credo che sia dura davvero dare un voto complessivo anche in questo caso, perché abbiamo due safety che, se non sono la miglior coppia della Lega, con tutte le riserve che si possono avere per Anthony Harris messe in conto, poco ci manca. Davvero è una coppia che anche in questo caso vale il 10, 9,5, 10, vedete poi voi. Speriamo che gli dei del football le mantengano sane, vive, vegete, forti, giovani e coraggiose, però perché dietro di loro, l'abbiamo ripetuto, qui proprio non è che c'è poco, c'è niente, cioè abbiamo zero, non ci sono safety, e quindi bisognerà sicuramente supplire in qualche modo. Fatto sta che sono da 10. I cornerback per me, Francesco, sono un mistero assoluto. Allora, Hughes da titolare anzi da titolarissimo, è tutto da valutare. I rookie li buttiamo nell'acqua sperando che sappiano nuotare, ma il corso non gliel'abbiamo praticamente fatto perché la pre-season non si è vista. Ma da cosa vuoi partire? Anche qui un 6, un 6 e mezzo? Francamente è vero che abbiamo il 10, ma i cornerback sono importanti nell'NFL di oggi. Io ho fiducia nelle capacità di Harrison Smith, ho fiducia nell'intelligenza di Zimmer nel creare le situazioni perfette per le secondarie. Ti dico 6 e mezzo in base a questo, ma è tutto da scoprire, francamente. Quindi abbiamo anche in questo caso un 6 e mezzo di linebacker, e per me un 6 e mezzo anche un 6, 6 e mezzo di fiducia per le secondarie.
6,5 è il voto che avevo scritto anch'io, continui imperterrito a rubarmi i voti. È un reparto completamente ristrutturato, sono partiti, lo sappiamo, Xavier Rhodes e Trey Waynes, Xavier Rhodes che tra l'altro ci lascia un regalo di 4,8 milioni di dead money nel salary cap, oltre ovviamente alle orrende coperture del campionato scorso. La mia analisi non può discostarsi dalla tua. Due ottime safety, probabilmente anche qui si può discutere di una eventuale classifica di merito se siano meritevoli del primo o del secondo posto, e poi un pacchetto di giovanissimi cornerback. Anche per questo mi ha un po' sorpreso l'arrivo di Ngakoue, perché mi aspettavo un cornerback di esperienza, quantomeno per poter traghettare il gruppo. Temo anche io che l'eccessiva freschezza del reparto possa crearci delle difficoltà. Non ricordo cornerback che al loro primo anno sono stati così forti da poter giocare titolari e fornire prestazioni degne di questo nome. Credo che gli stessi, appunto, Hughes and Waynes sono entrati, diciamo, a far parte della rotazione in maniera costante tra la seconda metà del secondo anno e l'inizio del loro terzo anno, perché comunque il passaggio dal college all'NFL, in particolar modo poi quest'anno che non ci sono stati partite di pre-season, non c'è stato un training camp, rende la cosa ancora più difficile. Quindi credo che i due buchi di questa squadra sono la linea d'attacco e la secondaria. La linea d'attacco può un po' sopperire al livello non eccelso per il fatto che sono tutti giocatori abbastanza esperti. La secondaria credo che lo capiremo subito appena entreranno in campo contro Aaron Rodgers, week one, a 6 giorni da adesso. Che cosa ci aspettiamo? Anche qui, Ale, mi aspetto un processo di crescita e sono rincuorato dal fatto che come Denzler ha fatto un ottimo training camp, quindi spero che il percorso di crescita sia veloce, ma 6,5 è anche il mio voto. Ultima analisi per questa porzione del nostro podcast è quella legata agli special teams. Il punter e il kicker hanno firmato nel mese di marzo estensioni del contratto, Ale, e questo vuol dire che dopo un numero di anni che chiameremo X, non c'è un dramma in corso nei nostri special team. Abbiamo avuto lo special team coordinator che era quasi stato licenziato per dei commenti poco felici, abbiamo avuto kicker draftati, tagliati, abbiamo avuto il fenomeno del punter kicker in arrivo da Baltimora. Abbiamo avuto il problema dell'holder, abbiamo tagliato l'holder titolare che aveva già perso un pezzo di dito per poi draftarne un altro. Quindi quest'anno sono molto contento perché il fatto che non ci sono particolari drammi e addirittura l'unica notizia degna di nota è l'estensione dei contratti mi fa dormire un po' tranquillo. E allora Britton Colquitt sarà il nostro punter, Dan Bailey sarà il nostro kicker, Austin Cutting, che si è distinto durante il training camp, sarà il nostro long snapper, I kick-off dovrebbero essere gestiti da Dan Bailey, l'holder sui field goal sarà appunto il nostro punter Britton Colquitt, che ha sicuramente un ruolo importante nel miglioramento del gioco sui calci di Dan Bailey. E per quanto riguarda i ritornatori, sul punt abbiamo detto Osborne, Abdullah e Chad Beebe, sui kick-off Osborne e Abdullah.
Finalmente Francesco, un reparto dove posso tornare a dare un voto alto, perché per me qui siamo sull'8. Guarda, forse mi sbilancio, vado, esagero, 8 e mezzo. Kicker e punter sono felice siano gli stessi dell'anno scorso. Stessa tua analisi, una benedizione. Ricordo che siamo andati a pagarlo il fenomeno da Baltimora. E sono fiducioso che KJ Osborne possa essere un signor ritornatore per quello che ha fatto vedere. Poi sono molto curioso del Gunner, del nostro Cisena, per quello che abbiamo detto fino adesso, perché potrebbe essere veramente una bella storia da raccontare. Prima di ridarti la parola, torno brevissimamente sui cornerback. Mi ero dimenticato effettivamente di segnalare Dantzler quanto abbia ben impressionato, e a me ricordava prima del draft, lo ricordo anche adesso, Rhodes. Spero che come Rhodes è partito con già 6 start, 6 partite da titolare il primo anno, speriamo che possa seguirne le orme.
Bene, sono contento che ti sei spinto fino all'8,5 perché 8 era il voto che volevo dare io agli special team, altrimenti avrei avuto una
Guarda,
striscia vergognosa di cinque.
avevo scritto 8, poi dopo le tagliamo 8 e mezzo, è andata
Meno male.
bene.
Bene. Comunque direi che siamo abbastanza in sintonia sull'analisi del roster. Del resto non dobbiamo inventare nulla. Bene, ma non benissimo la posizione dei quarterback, ottimo il backfield, dubbi nella posizione dei ricevitori dietro Thielen, linea d'attacco che sicuramente ci farà penare, bene di nuovo i tight end, la linea di difesa, un po' meno bene i linebacker e la secondaria e molto bene invece gli special teams. Ale, direi di chiudere qui con il discorso dei roster. Andiamo verso la conclusione di questo episodio, ma ovviamente non possiamo non ignorare la notizia dell'arrivo nella nostra conference di un vecchio amico che adesso saluteremo come rivale, quell'Adrian Peterson che pochi giorni dopo essere stato tagliato dai Washington Redskins, è stato raccattato dai Detroit Lions e quindi lavorerà nel backfield di Matt Patricia. Ale, le tue sensazioni positive, negative oppure assolutamente sei indifferente all'arrivo di Oldale?
No, non posso essere indifferente, Francesco, perché Adrian Peterson insieme a Randy Moss e Chris Carter è uno di quei giocatori che per me sono il cuore. Quindi sono contento che abbia trovato una squadra. Ti dirò che a me Detroit è anche abbastanza simpatica tra i nostri rivali, quindi sono contento che sia andato a Detroit. Sarò felice di rivederlo giocare. Mi aveva probabilmente indispettito di più quando era passato ai Saints, se devo dirtela tutta. E davvero sono contento che abbia trovato una squadra, perché non è stato trattato benissimo dal Washington Football Team come è stato rilasciato. Fate conto, una cosa abbastanza sgradevole è successa sui social, perché hanno postato su Instagram una foto di Adrian Peterson che diceva: è pronto, lui è pronto, il giorno prima, e il giorno dopo: grazie Adrian, arrivederci, grazie, sei tagliato. Magari avvisare il social media manager di cosa si pensa di fare non sarebbe una brutta idea. Dicevo mio professore all'università che gli esperti di comunicazione, quelli che lavorano di comunicazione nelle aziende, dovrebbero saperne più dell'amministratore delegato. Non è stato così al Washington Football Team e ne è uscita veramente un maltrattamento ingiusto per Adrian Peterson, che a Washington il suo l'ha fatto. Hai citato Adrian Peterson, tra poco ti ho dato la parola, un altro che non è stato proprio un nostro eroe, Laquan Treadwell, invece era stato raccattato dai Falcons ed è stato tagliato, non farà parte del roster.
Peraltro, anche qui una piccola connessione ai social, credo 1 o 2 giorni dopo che su Twitter invece aveva scritto Treadwell con la sua consueta assenza di consapevolezza di quelle che sono le sue capacità e di come il mondo percepisce Laquan Treadwell, dicendo: ho fatto un ottimo camp, sono carico per la stagione, e infatti poi è stato tagliato. Peterson è sicuramente il più grande running back che abbia indossato la maglia dei Vikings. Non me ne vogliano i fan di Bill Brown e di Chuck Foreman, perché stiamo parlando di uno di quei giocatori che tra un 10, 15, 20 anni ci diremo come abbiamo fatto ad avere Peterson e a non vincere un Super Bowl, un grandissimo giocatore. Non discuto dell'uomo perché siamo qui per parlare di football e non di altre cose, e come running back è stato veramente una delizia per il palato da vedere in maglia Vikings. Per quanto concerne un rapidissimo, diciamo così, una chiosa su quello che hai detto a proposito del Washington Football Team. Se l'incompetenza fosse una corsa di cavalli e i cavalli fossero le 32 squadre della NFL, ci sarebbe Jacksonville e Washington praticamente con i fantini a frustare il cavallo per vincere, e poi diciamo, mezzo giro di pista dietro la terza squadra in ordine di incompetenza, Ale.
Eh sì, mi tocca darti ragione in pieno proprio, guarda.
Quando siamo tentati di essere tristi del fatto che tifiamo Vikings, pensiamo che potremmo tifare Jacksonville o Washington. Questo credo sia il messaggio karmico. Andiamo ancora avanti, Ale. Ti faccio ancora due domande. La prima è, diciamo, a bocce ferme, a mente fredda, usa tu il termine che preferisci. Chiuso il discorso quindi dei tagli della practice squad, dei giocatori presi dalle squadre altrui e così via. Se i Vikings fossero un'azione quotata in borsa, il titolo sale, scende o è stabile?
Allora, guarda, fino alla settimana scorsa, Francesco, ti avrei detto che scendeva perché quello che è successo questa estate ci ha danneggiato inevitabilmente, essendo una squadra giovane, con tutto quello che è successo. Ma la nostra divisione è talmente incasinata quest'anno che, guarda, non lo faccio salire perché non può salire, visto quello che abbiamo visto, insomma, di cui abbiamo discusso in questi mesi. Per me però il titolo resta stabile adesso. Resta stabile perché vedo tanta confusione nei nostri rivali. Allora, i Bears hanno confermato Trubisky, quindi andranno avanti finché Trubisky, dicono che ha fatto un buon camp, ma finché non fa una sciocchezza, perché poi quando fa una sciocchezza si comincia il circo. Ah, ma c'è Foles, ah, ma è meglio Foles, perché gioca Trubisky? E poi francamente mi sembrano un po' in confusione, voglio vederli in campo per capire come stanno. I Packers pare che giochino a fare le peggio cose che possono fare a Aaron Rodgers. Fate conto che Rodgers, sempre parlando di quello che è successo nell'ultimo weekend, aveva appena finito di dire che secondo lui Jake Kumerow era sicuramente uno dei quattro ricevitori che sarebbero restati a roster. Il giorno dopo l'hanno tagliato. Cioè, sembra veramente che facciano apposta per farlo incavolare. Allora, in questo caso, o salta per aria del tutto, come abbiamo più volte detto sia possibile, oppure fa una stagione stellare Rodgers per fargli mangiare quello che si può mangiare alla dirigenza dei Packers. Però è una situazione confusa. In tutta questa confusione potrebbe anche essere che alla fine ne veniamo pure fuori con un record dignitoso e che ci si possa giocare la stagione nelle ultime partite. E sai, magari crescendo nel corso della stagione può anche darsi che nelle ultime partite non siamo la squadra molto acerba con cui ci presentiamo ai nastri di partenza. Quindi ti dico, secondo me al momento siamo stazionari.
Allora, attenzione, attenzione, non so da quanti minuti siamo in trasmissione,
Allora, da 1 ora e 8 minuti.
Ale. Bene, allora dopo 68 minuti, questo è un momento epico perché io invece ho una visione più rosea e la quotazione in borsa per me sale. Siamo innegabilmente legati mani e piedi a un salary cap che ci lascia spazio veramente minimo. E nonostante questo, appena finiamo questa puntata, andrò ad accendere il mio solito cero serale al busto di Rob Brzezinski che ho all'ingresso di casa, perché è riuscito a fare un numero veramente da circo. Quindi, per quanto mi riguarda, la quotazione in borsa sale. Sale perché è arrivato un giovane defensive end estremamente forte, perché Riley Reiff continuerà a giocare per i Vikings, ma ha uno stipendio quasi della metà rispetto a quello di una settimana fa. E Dalvin Cook, io se fossi Dalvin Cook avrei fatto sicuramente giustiziare il suo agente o i suoi agenti, perché il contratto che era sul tavolo fino a 2 martedì fa era sicuramente da accettare, invece lo hanno mal consigliato e avremo uno dei, quando è, almeno quando è, non è infortunato, uno dei migliori 5 running back della NFL, che giocherà a 1,5 milioni. Quindi la freccia, l'indicatore per me è assolutamente positivo in questo momento. Rapidamente vado su Chicago e su Green Bay. Spero veramente che questa ottusa, diciamo, infatuazione per Trubisky continui. Quindi parlo da tifoso di Minnesota, di Green Bay e di Detroit, e dico: continuate con Mitchell Trubisky, perché è sicuramente indicativo di quella che è la situazione a Chicago. Mi rendo conto che se fai venire un giocatore per fare da, diciamo, da pompiere, da salvatore della patria, e poi lo metti subito titolare come Foles, probabilmente non sarebbe stata la mossa più giusta. Però rivedere di nuovo Trubisky in campo dopo le prestazioni di questi ultimi anni mi fa veramente piacere. Per quanto riguarda Green Bay e il discorso Aaron Rodgers, sono assolutamente d'accordo con quella che è la tua analisi. Mi viene soltanto da dire che è evidente, per aggiungere soltanto una cosa, che il rapporto con Matt LaFleur non è lo stesso che aveva con il precedente allenatore, e questo è un rapporto che, appena sarà possibile interrompere, sarà, diciamo, appunto, verrà terminato con gran gioia da ambedue le parti. E allora, Ale, ultima domanda, andiamo a fare una rapidissima, così, analisi di quello che ci aspettiamo da Week 1, che lo ricordiamo è la partita di domenica prossima alle 7 allo US Bank senza tifosi contro Green Bay, e la 119esima sfida Minnesota-Wisconsin, ed è una partita importante, anche se soltanto la prima di campionato. Ricordo che 14 delle ultime 18 stagioni la NFC North è stata vinta o dai Vikings o da Green Bay, e sicuramente iniziare il campionato con una vittoria, in particolar modo contro i nostri rivali, è sicuramente sarebbe sicuramente una cosa splendida per la tifoseria. E allora, Ale, ti chiedo: cosa ti aspetti da questa partita? Un pronostico, chi vince, chi perde, e anche magari un pronostico così approssimativo sul punteggio.
Domanda difficile questa. No, Francesco, direi che secondo me abbiamo dato comunque un quadro più positivo di quello che era 2 settimane fa, perché se ti ricordi tu vedi il borsino salire, io lo vedo stazionario, ma 2 settimane fa eravamo molto pessimisti, eravamo veramente sull'orlo della disperazione per la stagione che ci aspettava e pensavamo che fosse già da buttare ancora prima di cominciare. Invece, bene o male, vedo che tutti e due, tu magari in modo più roseo, io in modo ancora tinte un po' più cupe, però vediamo un pochino di luce in questo 2020. Da week 1, francamente, quella luce non la vedo tanto, devo dirti la verità, perché comunque ci troviamo subito un avversario complicato da affrontare, soprattutto per quello che abbiamo analizzato, ovvero le difficoltà dei cornerback. È vero che daremo fastidio perché i nostri due ragazzoni sull'esterno della linea difensiva, secondo me, un paio di pensierini a Rodgers glieli fanno fare. Temo però che con Davante Adams metterà a dura prova i nostri cornerback. Io immaginare che Hughes riesca a tenere davanti Adams, insomma, faccio un pochino fatica. Non ci sarà neanche il nostro tifo, e anche questo, ahimè, credo che sarà un fattore molto negativo, soprattutto contro Green Bay. Io immagino una sconfitta e resto sulla sconfitta, che se non sbaglio avevo già pronosticato quando abbiamo fatto l'analisi della schedule. Ma potrebbe essere una sconfitta che ci aiuta a crescere, e potrebbe essere una sconfitta che ci apre prospettive non così nere, come abbiamo detto, rispetto a quelle che vedevamo un mesetto fa, 2 settimane fa. Facciamo un 21 a 14.
Bene, allora Ale, io così magari ci facciamo una risata. Una delle pubblicità che più ho odiato nella mia vita era una pubblicità che era parecchio in televisione durante la mia, diciamo, tarda gioventù, ed era quella di Unieuro, dove c'era il tizio Tonino Guerra, poeta e scrittore, E la sua frase era: l'ottimismo è il profumo della vita. Non so se ricordi, ne sono state fatte
Assolutamente.
parodie su parodie. Poi c'erano versioni con lui che praticamente su YouTube gli veniva modificata la voce e così via. Poi purtroppo il povero Tonino Guerra ci ha lasciato e quindi questa cosa è morta un po' lì. Però voglio essere ottimista e quindi io vedo una vittoria dei Vikings, una vittoria tirata, una vittoria inaspettata, una vittoria che improvvisamente ci fa pensare a cose inaspettate. 20 a 17, 17 a 14, tipo un field goal di differenza. Anche perché per una volta abbiamo degli special team e un kicking game che funziona. Quindi mi aspetto una partita particolare da parte della difesa, che giocherà al di sopra di quelle che sono le reali capacità. E mi aspetto una sorprendente vittoria dei Vikings.
E mi dai speranza, io guarda, chiaramente spero che tu abbia ragione, sia per il borsino che sale in modo molto più deciso di quello che lo vedo io stazionario, sia la conclusione della prima giornata dove francamente ci vedo più in difficoltà, ma la speranza chiaramente è proprio quella che hai detto tu. Quindi Francesco, siamo arrivati alla conclusione di questa fantastica puntata, è il momento di dire buona stagione a tutti i tifosi dei Vikings, ringraziamo tutti quelli quasi 1500 che hanno scaricato il podcast fino a questo momento, sono stati davvero tanti, grazie a tutti, tifosi dei Vikings e non, lo ricordiamo. Invitiamo a scaricarlo ancora e lasciare magari una recensione sul sito di Cutting Edge, su Google, su Apple, su Spotify, dove vi pare. Una recensione positiva ci farebbe ovviamente molto piacere. Torno a reinvitarvi sulla chat di Agro Magazine su Telegram in modo da rimpolpare le truppe vichinghe e colorare di giallo-viola la mappa dell'Italia, dove ci sono veramente tanti tifosi. Io Francesco, come sempre, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere immenso parlare con te di Vikings in questa puntata, mi hai messo in difficoltà, ma era giusto che fosse così, grazie davvero Francesco.
Ale, grazie a te, anche per me è sempre un piacere parlare della nostra squadra e il piacere aumenta proprio per il fatto che posso parlarne con te. Direi che saluto anche io i nostri followers e direi che possiamo lanciare così un eventuale episodio post Green Bay per analizzare la partita, se a meno di sconvolgimenti inaspettati. Che ne dici?
Assolutamente, speriamo di essere con voi anche dopo la partita di Green Bay e speriamo di farvi compagnia come abbiamo fatto questa lunga estate senza football, perché fino a domenica non ne vedremo, di farvi compagnia ancora durante le settimane che seguiranno la regular season. Sarebbe davvero un piacere essere con voi, io e Francesco ci proveremo e cercheremo di coinvolgere anche quegli ospiti che avete conosciuto in queste puntate di Purple Valhalla. Siamo arrivati, lo ricordiamo, all'11° episodio quest'oggi. E quindi con questo è davvero tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti, Skol Vikings!